Questo episodio è offerto da Toyota. Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 18 aprile 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A partire da venerdì prossimo, 960 milioni di persone verranno chiamate alle urne in quelle che sono le elezioni democratiche del paese più popoloso al mondo. Parliamo dell'India, che tra il 19 aprile e il 1 giugno, per oltre un mese, terrà le elezioni generali per decidere chi guiderà il paese per i prossimi 5 anni. Come abbiamo raccontato in diverse puntate negli scorsi mesi, il 2024 è un anno particolarmente ricco di elezioni e quelle dell'India sono sicuramente tra le più importanti. Servono in questo caso per eleggere i 543 parlamentari che compongono la Lok Sabha, cioè la Camera Bassa del Parlamento indiano. E proprio in base alla composizione politica dei seggi della Lok Sabha viene formato un governo che nomina poi un primo ministro. L'attuale primo ministro indiano è Narendra Modi, esponente del Bharatiya Janata Party, più conosciuto come BJP, un partito conservatore fortemente segnato da un'identità religiosa e induista. Modi e il suo BJP sono al governo dal 2014 e durante le ultime elezioni, che si sono svolte nel 2019, sono riusciti a formare una coalizione che ha una maggioranza molto solida di 352 seggi. Forti di questa solidità, negli ultimi anni il partito, il premier soprattutto Modi, hanno decisamente cambiato il volto di questo enorme paese. Da una parte lo hanno reso una potenza sempre più rilevante da un punto di vista politico ed economico, dall'altra lo hanno reso anche un paese sempre più profondamente segnato dalla religione. Da un punto di vista economico, Modi ha offerto agli investitori esteri un'enorme manodopera e un grandissimo mercato interno di consumatori con ricchezza crescente. Giusto per fare un esempio, nel 2023 la Apple ha deciso ad esempio di produrre il suo ultimo modello di iPhone, il 15, proprio in India e non più in Cina. Ma non sono solo gli investitori ad essere sempre più interessati all'India, perché questo paese sta diventando sempre più importante anche da un punto di vista geopolitico. L'India per ora mantiene una posizione piuttosto ambigua. Da una parte si presenta come alleato strategico degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, soprattutto in chiave anticinese, dato che l'India ha una serie di dispute territoriali proprio con la Cina e l'America può ovviamente giocare un ruolo piuttosto importante in queste dispute. Dall'altra però l'India mantiene rapporti cordiali anche con la Cina, con la Russia, ad esempio facendo parte insieme a questi paesi dei BRICS, quel gruppo informale di paesi creato per fare di fatto da contraltare le potenze occidentali del G7. Oltre alle questioni interne, Modi e il BJP hanno cambiato anche diversi aspetti della politica e della società indiana. Dicevamo prima, il BJP è un partito fortemente segnato da un nazionalismo religioso che porta avanti l'idea per cui l'India debba essere un paese governato dalla maggioranza induista, ideologia che in molti casi si è tradotta in leggi ed episodi di violenza che hanno avuto un impatto negativo sulla vita delle altre minoranze religiose, su tutte quella musulmana che conta 200 milioni di persone nel paese. Nonostante questo, il BJP e Modi sono in netto vantaggio nei sondaggi per queste prossime elezioni. La coalizione potrebbe addirittura crescere, ottenere una maggioranza di 399 seggi, oltre al fatto che Modi è decisamente popolare tra la popolazione indù. L'opposizione è rappresentata principalmente dall'Indian National Congress, un partito che ha governato l'India per decenni, ma nel 2019 ha vinto solo 52 seggi. Ora, questo partito ha cercato di riunire un po' tutte le anime dell'opposizione in un unico blocco, ha faticato però a presentare un'alternativa ideologica coesa che potesse competere con lo strapotere di Modi e del BJP. Come abbiamo detto, le elezioni dureranno da venerdì fino a fine giugno, questo proprio perché il paese è talmente popoloso da rendere il processo burocratico piuttosto impegnativo. Avremo ovviamente modo di tenervi aggiornati, ma intanto per scoprire di più sull'India e su queste elezioni vi consiglio la puntata di Globally Focus India, spin-off del podcast Globally che Will realizza insieme a ISPI, in cui ci sono Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti che ci raccontano storie dall'India degli ultimi decenni. Tutti quanti i dettagli e i link per ascoltarlo su tutte le piattaforme le trovate nel link in descrizione.
Ogni scelta che facciamo conta, ci definisce, ha un impatto sul mondo che ci circonda. Oggi più che mai dobbiamo trovare la nostra unicità e lasciarci guidare dal coraggio delle nostre scelte. Nuovo Toyota CHR sfida le convenzioni ed esalta il tuo stile. Design inconfondibile e tecnologia intelligente, per chi ama distinguersi anche alla guida. In versione full hybrid o plug-in hybrid per una mobilità sempre più sostenibile. A te la scelta. Vieni a scoprire nuovo Toyota CHR al link in descrizione.
E adesso passiamo a una notizia molto positiva. La Grecia è diventata il primo paese in Europa ad annunciare il divieto della pesca a strascico in tutti i suoi parchi marini nazionali e in tutte le aree protette. Perché questa è una buona notizia? Intanto perché la pesca a strascico è considerata una delle tecniche più dannose per gli ecosistemi marini e in generale per l'ambiente. Funziona più o meno così. Consente di pescare delle grandissime quantità di pesci perché consiste nel calare in mare grandi reti da pesca che vengono trascinate sul fondale marino. Per questo motivo ovviamente è efficace questa tecnica per raccogliere molti pesci, dall'altra però ara di fatto il fondale, ha un impatto sugli ecosistemi marini perché le reti prendono dentro non solo dei pesci ma anche altri animali, altri organismi spesso fondamentali per gli ecosistemi che vengono pescati accidentalmente. Inoltre lo strascico delle reti causa anche il rilascio nell'atmosfera di anidride carbonica che appunto è immagazzinata sul fondale marino. Il fatto che questa tecnica di pesca sia così insostenibile ha spinto l'Unione Europea a regolamentarne l'uso limitandolo in alcuni casi. La Grecia però è il primo paese europeo ad annunciare proprio il divieto di utilizzo di questa tecnica di pesca. Entrerà in vigore il divieto nel 2026 per i parchi nazionali marini e nel 2030 per tutte le aree marine protette che al momento rappresentano circa il 20% del mare territoriale greco. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato anche che verranno creati due nuovi parchi nazionali marini, uno nello Ionio e uno nell'Egeo, vicino alle coste della Turchia. Ecco, l'istituzione di questi due nuovi parchi permetterà alla Grecia di proteggere oltre il 30% del suo mare territoriale. Questa decisione è stata accolta in modo positivo dalle associazioni ambientaliste, che sperano di fatto che questo diventi un esempio che spinga anche altri paesi europei ad adottare la stessa normativa. Però ha in realtà indispettito la Turchia, perché il governo turco non ha contestato il divieto in sé, ma la creazione dei due nuovi parchi nazionali marini, in particolare di quello dell'Egeo. Da anni Grecia e Turchia sono nel bel mezzo di diverse dispute territoriali riguardo all'Egeo, soprattutto riguardo lo sfruttamento dei bacini di gas e di petrolio che si trovano sul fondale. La settimana scorsa il ministro degli esteri turco aveva avvertito la Grecia che la zona protetta nell'Egeo si trova in un'area contesa e aveva accusato il governo greco di voler di fatto usare l'istituzione del parco marino per scopi politici. In ogni caso, questo divieto di pesca a strascico in Grecia è senza dubbio un risultato importante per la protezione dei mari, a prescindere dai fini manifestati o da quelli occulti, soprattutto se consideriamo che secondo un recente report pubblicato a marzo dall'ONG europea Seas at Risk, è stato dimostrato che la pesca a strascico è ancora presente nel 90% di tutte le aree marine protette dei paesi membri dell'Unione Europea. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.